Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Siamo molto vicini a un accordo per l'Ucraina. Parola di Donald Trump, ottimista rispetto alle trattative in corso da Budapest dopo che Kiev ha accettato in linea di massima l'accordo quadro uscito dai colloqui di Ginevra degli ultimi due giorni. Mosca però non si sbilancia, ma ribadisce che accetterà solo l'intesa raggiunta ad agosto scorso nel vertice di Anchorage. Secondo fonti del New York Post, la strategia russa sarebbe quella di proseguire i colloqui con Trump e portare avanti la guerra, almeno fino a Natale. Schiaffo ai cortei femministi scesi in strada in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Con una marcia indietro inaspettata, al Senato viene meno l'unanimità sul tema del consenso nei rapporti sessuali. Passa invece il DDL femminicidio, che introduce ufficialmente questo reato nel codice penale. Il giorno dopo l'esito del voto in Campania, Puglia e Veneto, i partiti di maggioranza e opposizione guardano già alle prossime elezioni politiche, mentre la Corte di Giustizia europea stabilisce che i matrimoni omosessuali contratti in un paese dell'Unione devono essere riconosciuti anche negli stati europei che non lo prevedono giuridicamente. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. L'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo martedì 25 novembre 2025. Allora partiamo da quello che accade in Est Europa e dalle trattative in corso in Medio Oriente. Siamo molto vicini a un accordo per l'Ucraina, stiamo facendo progressi, così Donald Trump direttamente da Washington. Gli Stati Uniti esprimono grande ottimismo sulle trattative in corso. Ad Abu Dhabi i colloqui tra il segretario dell'esercito americano e la delegazione russa stanno andando bene, ha detto la portavoce della Casa Bianca, Caroline Levy. L'Ucraina intanto ha accettato in linea di massima l'accordo quadro uscito dai colloqui di Ginevra. Kiev sottolinea però che restano ancora dei nodi da sciogliere. Le questioni più delicate saranno discusse direttamente tra i due presidenti. Zelensky ha chiesto di vedere Trump entro la fine di questa settimana, ma il tycoon ha già risposto che vedrà gli omologhi ucraino e russo solo ad accordo chiuso. Da Mosca per il momento nessuna apertura. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha ribadito che la Russia accetterà solo l'intesa raggiunta in Alaska tra Putin e Trump. Secondo fonti citate dalla New York Post, il Cremlino avrebbe intenzione di protrarre i colloqui con Washington e continuare così la guerra almeno fino a Natale. Michele Migone.
La Casa Bianca insiste nel dire che tutto procede bene, ma la stato attuale sembra più un desiderio che una fotografia della realtà. Nonostante il riserbo che circonda i colloqui, sembra di capire che le posizioni delle parti non siano cambiate. Dopo essersi trovati di fronte al piano dei 28 punti, di fatto un piano scritto dal Cremlino, gli ucraini insieme agli europei sono riusciti a convincere Trump a modificarlo. È nato così il piano dei 19 punti, più equilibrato rispetto alle esigenze di sicurezza di Kiev. Un piano però che deve essere ancora definito e per farlo si attende la visita di Zelensky negli Stati Uniti. Sarà nei prossimi giorni. Per questo oggi fonti ucraine hanno detto che c'è ancora molto lavoro da fare. Sull'altro fronte Mosca non sembra avere alcuna intenzione di accettare qualcosa di diverso dal piano dei 28 punti, un piano che prevede la capitolazione dell'Ucraina. Quindi su cosa si basa l'ottimismo statunitense? Nei colloqui tra le due parti forse la Casa Bianca ha intravisto degli spiragli, ma è difficile pensare che le posizioni siano conciliabili. Gli ucraini vogliono garanzie vere di non essere più attaccati in futuro. Putin ha ripetuto che i suoi obiettivi rispetto all'Ucraina non sono cambiati. Per lui le trattative con gli USA sono un'operazione win-win. Prende tempo e se falliscono lui può continuare con la guerra e se gli ucraini cedono sarà la capitolazione di Kiev. Zelensky lo sa bene e crede che alla fine sarà Putin a dire no a un compromesso, dimostrando così ancora una volta di non avere alcuna volontà di pace. In questa fase Zelensky ha soprattutto un obiettivo, evitare che Trump scivoli verso Mosca e per questo segue la sua scia e cerca di correggerla. È la dinamica a cui abbiamo assistito in tutti questi mesi. La novità è l'intensità del forcing americano, ma è difficile che sia un fattore decisivo.
Nonostante questa sia una fase di intensi scambi diplomatici, il conflitto non si ferma. Sull'Ucraina la notte scorsa l'aviazione russa ha lanciato un nuovo violento attacco aereo. A Kiev allora abbiamo raggiunto l'inviato del quotidiano Avvenire nello scavo.
La notte scorsa, con un attacco che è durato più di 8 ore, a me non capitava, insomma, da molti mesi di trovarmi sotto bombardamento per un tempo così prolungato. Ci sono state delle vittime, almeno 7 morti, 21 feriti. Gli impianti elettrici e di riscaldamento di molte città sono stati messi fuori uso. Poco fa l'amministrazione moscovita ha fatto sapere che questo piano non è nelle corde di Mosca, ma non ha definitivamente chiuso le porte. Diciamo che la domanda di fondo è: uno, che cosa accadrà tra qualche ora? Se vi sarà un nuovo attacco virulento come quello della notte scorsa, o secondo gli standard a cui purtroppo siamo abituati? E la seconda cosa è se questo aprire e chiudere le finestre da parte di Mosca non sia una sorta di bluff con un secondo scopo, di guadagnare tempo da una parte e evitare che scattino le sanzioni che aveva promesso Trump.
In Medio Oriente, intanto, Hamas ha riconsegnato a Israele il corpo di un altro ostaggio. Si attende adesso la verifica dell'identità della salma. Se confermata, resteranno solo due corpi da recuperare tra le macerie di Gaza. Una volta restituiti tutti, potrebbe sbloccarsi finalmente la seconda fase dei negoziati. Nel frattempo, però, nonostante il cessate il fuoco, gli attacchi continuano. Almeno 5 le vittime palestinesi solo nella giornata di oggi. Su tutta la striscia continua anche a piovere. Campi profughi e tende sono completamente allagate. In Brasile la Corte Suprema ha dichiarato la sentenza a carico dell'ex presidente Jair Bolsonaro come passata in giudicato, aprendo all'esecuzione della pena di 27 anni e 3 mesi stabilita al termine del processo a settembre. Lo riferiscono i media locali. Il leader di destra brasiliano è attualmente in carcere presso la sede della Polizia Federale di Brasilia per un altro procedimento penale a suo carico. Veniamo adesso ai fatti interni. Il patto bipartisan tra Giorgia Meloni e Elly Schlein sul consenso non c'è più e il naufragio avviene proprio il 25 novembre in occasione della giornata internazionale dell'eliminazione della violenza maschile sulle donne. L'approvazione era appunto prevista per la giornata di oggi proprio in virtù di questa ricorrenza, dopo il via libera all'unanimità registrato la scorsa settimana alla Camera. I partiti di maggioranza però hanno chiesto audizioni e modifiche in commissione al disegno di legge che include la nozione di consenso libero e attuale. Per protesta le opposizioni hanno abbandonato i lavori della commissione. Abbiamo allora raggiunto al telefono la senatrice del Partito Democratico e membro della Commissione Giustizia del Senato, Anna Rossomando.
Non ci saremmo mai aspettati proprio nella giornata del 25 novembre una grande opportunità per votare in entrambi i rami del Parlamento due provvedimenti che hanno visto un grande sforzo unitario. Al Senato avremmo potuto votare la cosiddetta norma sul consenso, cioè che quando è no, che ci vuole appunto il consenso, altrimenti è violenza, che era stato approvato alla Camera all'unanimità, con un accordo siglato dalla Presidente del Consiglio Meloni e la segretaria Elly Schlein, quindi ai massimi livelli politici. Mai ci saremmo aspettati questo stop qui al Senato, quindi è molto di più che un'occasione persa, anche perché stiamo parlando, come sempre, delle donne e del corpo delle donne. Noi siamo molto preoccupati perché le obiezioni sono state molto vaghe e quindi ovviamente il sospetto di una volontà di affossamento c'è forte.
È stato invece approvato l'altro provvedimento in calendario, ovvero il DDL che introduce il reato di femminicidio nel codice penale. Per protesta contro i ritardi imposti al DDL stupro, le opposizioni avevano chiesto la sospensione della discussione, ma la richiesta è caduta nel vuoto. Dopo le regionali, intanto, la sfida a Giorgia Meloni si sposta sul piano nazionale. Ci crede l'opposizione che vede nel voto in Campania, Puglia e Veneto i primi scricchiolini e il consenso della Presidente del Consiglio. Resta però forte l'astensione, certo, e restano tutte le questioni non risolte all'interno del campo largo. Per Elly Schlein, però, che oggi ha tenuto una conferenza stampa, il dato politico è questo. Ce ne parla da Roma la corrispondente Anna Bredice.
Elly Schlein crede possibile la vittoria alle politiche del 2027. Questa destra si può battere con una coalizione unita, come è accaduto ora in queste regionali, che hanno dimostrato che il PD è il primo partito in tutte le regioni, dice la segretaria. 10 regioni in totale, con 2 che si sono spostate da destra a sinistra, Sardegna e Umbria. La segretaria del PD, in una conferenza stampa dove sono presenti tanti esponenti del partito di tutte le aree politiche a condividere questa vittoria, si gode questo momento di unità nel partito e anche nella coalizione, la più estesa possibile, anche con i moderati che hanno appoggiato le candidature di De Caro e Fico. Nessun veto, dice la segretaria del partito a proposito di una coalizione ampia. Unica soluzione per poter vincere con questa legge elettorale e battere la destra. E nessuna volontà da parte di Schlein di sedersi al tavolo della riforma elettorale. Non ci interessano le priorità di Giorgia Meloni, aggiunge, insistendo sulle priorità del PD. Una manovra di bilancio la cui scarsità di misure la destra cerca in tutti i modi di nascondere. Per vincere ci vuole un accordo di fiducia e anche forte con gli altri alleati. La mossa di Conte di proporre al movimento un programma di governo e poi portarlo al tavolo della coalizione non disturba per ora Elish Line, che vede il bicchiere mezzo pieno, la volontà cioè di discutere di un programma insieme. E sulla leadership nessun passo indietro: o si decide che il candidato è chi ha preso un voto in più, o altrimenti si fanno le primarie di coalizione, a maggior ragione oggi per Elish Line dopo questo risultato.
A Napoli comincia il lavoro del neo presidente della regione Roberto Fico con i primi passi per il dopo De Luca. Ce ne parla l'inviato a Napoli, Luigi Ambrosio.
Ancora non ha finito di realizzare di avere vinto Roberto Fico e già si fanno nuovi calcoli politici, come arginare De Luca, come lanciare sul piano nazionale il sindaco di Napoli Manfredi, quale impronta politica dare alla nuova giunta. De Luca rimane lo spauracchio, ma De Luca ha 76 anni, l'anno prossimo ci sono le comunali, il PD potrebbe ricandidarlo a sindaco di Salerno, sperano oggi nell'entourage di Fico, vorrebbe dire garantirgli una più che onorevole lunga uscita di scena. Un sindaco che guarda al futuro invece quello di Napoli Manfredi, che punta a farsi rieleggere per gestire il dossier importante della Coppa America e quello dell'eterna incompiuta, la riqualificazione di Bagnoli, e punta anche a un discreto ruolo di tessitore della nuova giunta regionale in vista del momento in cui poter provare a fare il tessitore anche a livello nazionale. Intanto c'è da comporre il potere in Campania, il tempo dell'autocrazia di De Luca è finito, la nuova giunta dovrà essere espressione di tutte le correnti, i partiti, gli interessi che si sono coalizzati. I progetti sono ambiziosi, la sanità, i trasporti, l'ambiente, l'industria sostenibile, servono fondi, quelli del PNRR finiranno, serve il dialogo col governo Meloni, Fico è pronto, è una delle prime cose che ha detto dopo la vittoria.
Austerità, le maggiori tasse ai lavoratori e i tagli di spesa consentiranno all'Italia di uscire dalla procedura di infrazione europea. Oggi la Commissione ha pubblicato le pagelle sui bilanci degli Stati, ma la bassa crescita e i bassi salari si fanno sentire. Per Eurostat, Italia e Grecia sono gli unici paesi europei dove in 20 anni è sceso il reddito delle famiglie. Da Bruxelles, Federico Baccini.
È una pagella sufficiente con molti chiaroscuri quella che riguarda la legge di bilancio italiana, secondo il giudizio della Commissione europea. Perché nel pacchetto semestrale di monitoraggio delle politiche economiche dell'Eurozona si riconosce che il documento per il 2026 messo a punto dal governo Meloni è in linea con le raccomandazioni per ridurre il rapporto deficit-PIL. E questo significa che la procedura avviata nel 2024 per disavanzo eccessivo è ora sospesa, in vista di una possibile chiusura. Pagano le politiche di austerità, una strategia attenta e prudente secondo la Commissione, ma che non aiutano la crescita economica. Proprio il commissario all'economia Dombrovskis avverte che sarà relativamente lenta anche nel 2026, non più dello 0,8%, stima generosa rispetto alle previsioni del governo. Per la prossima primavera è poi atteso un esame approfondito sui possibili squilibri macroeconomici. La raccomandazione è di lavorare sulle riforme strutturali che possono spingere la crescita attraverso il sostegno dei fondi europei. In particolare, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un importante impulso per l'economia italiana, ricorda il commissario, che ha consentito all'Italia di evitare la recessione, ma che scade il prossimo agosto. Un'altra raccomandazione è di investire sulle spese per la difesa, ritenute ancora troppo basse. Il quadro complessivo non è roseo se si considerano i dati Eurostat sul reddito reale pro capite delle famiglie europee. Se negli ultimi 20 anni è cresciuto in media del 22%, l'Italia, con la Grecia, è l'unico paese in cui è diminuito al 4%. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
I matrimoni tra persone dello stesso sesso contratti in un paese dell'Unione Europea devono essere riconosciuti anche negli altri paesi, oppure deve esistere una forma analoga come le unioni civili. È la decisione della Corte di Giustizia Europea che si è pronunciata sul caso di due cittadini polacchi che si sono sposati in Germania. Nel loro paese, la Polonia appunto, non esiste una forma di riconoscimento delle coppie omosessuali e questo per la Corte è contrario al diritto europeo. Per l'Italia dunque le cose non cambiano essendo riconosciute le unioni civili, ma il segnale che arriva dalla Corte di Giustizia è chiaro, dice il segretario generale di Arcigay, Gabriele Piazzoni, al microfono del nostro Alessandro Principe.
Questa sentenza ci disegna un confine dell'Europa che passa dai diritti. Sostanzialmente la Corte di Giustizia afferma definitivamente che non puoi essere definito un paese membro dell'Unione Europea se non hai un minimo riconoscimento di diritti. La Corte poi ovviamente dà come orizzonte di assoluta uguaglianza il matrimonio egualitario come obiettivo a cui tendere e al quale anche il nostro paese non è ancora arrivato, visto che abbiamo le unioni civili, ma non è ancora una forma esattamente identica al matrimonio, ma però indica quell'orizzonte da raggiungere. Lo fa con la Polonia, ma lo ha fatto riferito a tutti gli stati membri dell'Unione Europea, e questo è un pronunciamento importante e fondamentale.
Prima di salutarvi, le ultime dei campi del calcio europeo, quinta giornata questa del girone unico di Champions League. Quando mancano poco meno di 5 minuti più recupero alla fine, il Napoli è avanti per 2-0 sul Karabakh. Nel frattempo in Norvegia la Juventus è sul 2-2 sul Bodø/Glimt. Domani sempre alle 21 le altre italiane impegnate nel torneo, in campo Eintracht Atalanta e Atletico Madrid Inter. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazi.